Victor, buongiorno Victor, come stai? Ci senti bene?
Sì, buongiorno a tutti e tutti, vi sento benissimo.
Benissimo, allora ben trovato, era un po' che non ci sentivamo, qua stavano iniziando ad arrivare anche qualche piccola lamentela, per cui ci fa piacere averti di nuovo ai nostri microfoni. Allora, come detto prima di entrare in collegamento con te, stamattina avevamo immaginato insomma una corrispondenza che raccontasse, che continuasse a raccontare, come abbiamo già fatto 7 giorni fa, le vicende relative al nuovo governo nazionale di Madrid, come queste si intrecciano poi con la Catalogna e con Barcellona. Magari se troveremo il tempo faremo anche questo, però ovviamente la notizia del giorno per quanto riguarda l'Italia è l'odissea della nave Aquarius spersa nel Mediterraneo e le varie prese di posizione muscolari del governo giallo-verde. E ovviamente le dichiarazioni del neo primo ministro Sanchez, e ci sembra di aver capito anche di diversi esponenti delle amministrazioni regionali, di farsi carico di questa nave. Ecco, io ti chiederei anzitutto se questa vicenda, come è accaduto in Italia, diciamo, occupa il posto principale nella giornata informativa di oggi, oppure se insomma dalle vostre parti si guarda a questa storia con minore clamore. Com'è la situazione?
No, si è guardato con abbastanza attenzione la questione dell'Aquarius e la decisione positiva, anche alcune piccole criticità da parte del governo di Sanchez di accoglierla nel porto di Valencia, e in parte anche è stata forse utilizzata, anche se è un po' difficile definirlo in maniera facile, rispetto a un altro dibattito che era in realtà io iniziava ed era organizzato per ieri, che era il dibattito sulla legge finanziaria che è stata fatta dal PP e che ora dovrà essere approvata in Senato, che verrà portata tal quale così com'è dal governo socialista, con le piccole contraddizioni. Quindi diciamo, questo che era un tema in realtà un pochino più di politica interna è stato tappato, coperto dalla questione dell'Aquarius. È vero che ci sono state, diciamo, diverse voci, una quella di Ada Colau, che sicuramente aveva detto che Barcellona è una città aperta e che era molto disposta ad accogliere la nave Aquarius. Poi in realtà la decisione è arrivata su un altro territorio, che è quello di Valencia, ossia tramite compromesso, quindi Monica Oltra, diciamo uno di questi, sempre dell'area, diciamo, Podemos, En Comú, Compromís, la grande area, diciamo, della sinistra riformista spagnolista, chiuso allo Stato spagnolo, e anche grazie, diciamo, alle richieste dirette di Ximo Puig, il presidente della Generalitat Valenciana socialista, si è permesso questo, diciamo, di presa di decisione da parte di Pedro Sánchez e del governo dello Stato spagnolo.
Senti, in tutto questo la valutazione che si fa riguardo questa decisione qual è? Mi è capitato di leggere quella a diversi commenti che qualificavano in qualche modo questa mossa come una mossa sostanzialmente elettoralista da parte di Sanchez, di un governo, diciamo, che sappiamo essere fragilissimo per tutta una serie di motivi tecnici che abbiamo elencato la settimana scorsa, e che così facendo in qualche modo si dà un'immagine di un certo tipo. E d'altro canto però poi gli stessi che parlano di una mossa elettoralista sottolineano che forse è meglio una mossa elettoralista di questo tipo che altre mosse ben peggiori. È una lettura in qualche modo generalizzata all'interno anche dei settori più progressisti e radicali nello Stato spagnolo, oppure ce ne sono altre? Anche
diciamo che le letture sono quelle che tu stai dicendo, quindi in realtà da una parte si vede che è un gesto positivo, perché comunque è un gesto di solidarietà umana importante, quindi non viene visto come un gesto, diciamo, non corretto, solamente strumentale. dall'altra parte è certa anche l'evidenza che è stata mostrata anche da alcuni analisti politici come Arturo Puente, ad esempio, del Diario.es, che giustamente spiegava che probabilmente la visione di Sanchez è stata quella di considerare una possibile capitalizzazione a livello di voti a seguito di questa scelta di accogliere i rifugiati. Ora, dall'altra parte c'è anche la contraddizione del ok, ma una volta che verranno qui verranno messi poi dentro i SIE? Cosa succederà ad esempio con la vaglia di Melilla, quindi con questo grande muro, di questa rete con filo spinato che non permette l'accesso nel territorio spagnolo da parte di migranti africani che vengono dall'area del Marocco? Quindi sì, è una lettura possibile. Dall'altra parte è comunque una decisione valida. Per alcuni c'è anche stata l'interpretazione del fatto che fosse più un gesto reale che una propria volontà di cambiare un pochettino le politiche migratorie fatte dal governo Rajoy con il nuovo governo Sanchez, anche perché le criticità venivano in parte anche da Medici Senza Frontiere, che dicevano ok, vediamo, grazie, bel gesto, fantastico, però comunque sono 3 giorni di viaggio in mare aperto, certo. Noi attualmente non abbiamo gli strumenti, la preparazione per arrivare, non abbiamo ancora informazioni dagli MRCC, quindi dai centri di coordinazione di salvataggio marittimo, su come portare queste 600 persone nel porto di Valencia, e quindi vediamo un attimo com'è. Ora questa mattina sembra che in realtà sia iniziata una coordinazione, quindi i 600 migranti verranno portati su 3 navi, 2 italiane e una è l'Aquarius, fino al porto di Valencia. Fino a mezz'oretta fa io guardavo in che posizione ancora si trova l'Aquarius, ed è nella stessa posizione di dove era ieri, quindi non ha ancora iniziato il proprio cammino verso il porto di Valencia, quindi vedremo come si svolgerà la situazione e poi cosa succederà una volta che arriveranno qui, perché anche quella è un'altra incognita. Normalmente nelle politiche migratorie dello Stato spagnolo il passaggio per il SIE, visto che sono migranti senza tutta una serie di documentazione valida per poter rimanere nello Stato spagnolo, li porterà probabilmente nei SIE, poi vedremo come verrà gestita la questione.
Senti, un altro aspetto che veniva segnalato ovviamente qua in Italia e, a dire la verità, solo da alcuni, è il timore che un'iniziativa di questo genere poi in qualche modo possa, magari diciamo in maniera non voluta per carità, favorire la posizione del governo, cioè in qualche modo l'aver aperto il porto di Valencia a questa nave consente a Salvini, Di Maio e Toninelli di dire: vedete, abbiamo fatto la voce grossa e quindi abbiamo vinto noi, e come abbiamo vinto adesso potremo vincere anche in futuro. Mi domandavo, questo aspetto della vicenda è in qualche modo venuto fuori anche dalle vostre parti, oppure si tratta di una problematica veramente italiana e quindi per forza di cose a Barcellona, Valencia o Madrid di Salvini e compagnia varia non si parla?
Allora, di Salvini se ne è parlato molto, più che altro come sempre in molti modi se ne è parlato, certo. Stupendosi del fatto che in Italia sia un governo con un ministro degli interni così xenofobo e così reazionario e così poco umano, quindi ci sono state proteste tanto nel livello mediatico come nel livello dei social network, criticando fortemente il posizionamento di Salvini. Dall'altra parte non si è entrato nel dibattito del ora lo Stato spagnolo diventerà un porto sicuro per buona parte degli sbarchi dei migranti che viaggiano per il Mediterraneo per cercare di arrivare a una situazione in un territorio europeo, quindi un pochettino più sicuro rispetto alla situazione rispetto a cui stanno scappando. Quindi questo dibattito qui non si è toccato, solamente si è parlato del fatto che è stato un bel gesto, che è una cosa umanitaria e che dobbiamo farla, perché c'è una sensibilità, almeno sicuramente a Barcellona, come già stato mostrato nella manifestazione per accogliere i rifugiati di un anno fa, di voler accogliere, di aprire le frontiere, quindi di avere una società un pochettino più aperta e sicuramente non preoccupata dall'arrivo di migranti, anzi tutt'altro. Poi dall'altra parte questo è solo un caso, ora vedremo se ci saranno giustamente nelle altre questioni, che è la Valle di Mendiglia, che è uno dei punti della frontiera sud più critici rispetto alla questione migratoria nello Stato spagnolo, si aprirà un dibattito su cosa fare con questa valle, se cambiare le dinamiche di entrate e soprattutto anche di uscita dei migranti tramite le deportazioni forzate massive o tramite le cosiddette ritorni caldi, quando essenzialmente i migranti che vengono appena trovati appena dopo la frontiera, la rete, vengono riportati in territorio marocchino senza compiere nessuna dinamica burocratica legale di identificazione delle persone in nel territorio spagnolo. Quindi la situazione è ancora abbastanza limitata in questo dibattito, e semplicemente c'è stata una forte sorpresa, una forte lettura unica sul fatto quanto Salvini sia stato cattivo nel comportarsi in questo modo. Poi dall'altra parte c'è sempre stata la dinamica del Salvini comunque si era presentato con un paio di volte con una bandiera catalana, nei catalani c'è questo razzista che intorra, secondo le frasi dello stesso presidente Sanchez, e quindi anche i catalani sono cattivi e quant'altro, che è una lettura che anche si è vista soprattutto in alcuni giornali, come ad esempio l'Avanguardia, tramite una serie di tweet fatti da Enric Juliana, che è un giornalista abbastanza famoso soprattutto per avere politiche diciamo un pochettino chiuse rispetto all'immigrazione. Era lo stesso che negli anni del 2012, delle grandi mobilizzazioni contro i tagli sociali, parlava che buona parte degli scontri in piazza era causato dagli anarchi italiani. Quindi i dibattiti sono sempre aperti. Ora attualmente quello che si vede è la questione concreta di questo caso dell'Aquarius.
Bene, fa piacere vedere, insomma, come non siamo i soli a utilizzare tutto quello che accade all'esterno in chiave italiana. Succede anche a Barcellona e nello Stato spagnolo, che si prende tutto quello che viene fuori, diciamo, in chiave locale. Senti, hai parlato di Melilla, che lo ricordiamo per ascoltatori e ascoltatrici, è uno dei due territori insieme a Ceuta che appartengono allo Stato spagnolo, però si trovano fisicamente in territorio marocchino, quindi dall'altra parte del Mediterraneo. Il fenomeno dei cosiddetti sbarchi, utilizzo questo termine fra mille virgolette senza voler offendere nessuno, nello Stato spagnolo in realtà non esiste, o esiste molto poco, in quanto esistono accordi con lo Stato marocchino, oppure è un fenomeno che in qualche modo in Andalusia o nelle zone limitrofe a Gibilterra in qualche modo è comunque presente?
È presente, ma sicuramente in quantità minore. Sicuramente non è diventato un elemento della narrativa riguardo ai flussi migratori. Sicuramente in Italia la visione degli sbarchi è uno già dagli anni 90, da quando venivano gli albanesi, un elemento abbastanza strutturale della narrativa dell'entrata migratoria in Italia. Qui la cosiddetta arrivata in patera, quindi arrivando tramite un gommone, è sì presente ma non tanto. Sicuramente nella zona della frontiera sud la questione della vaglia, quindi del grande muro costruito e rinforzato dal governo Rajoy, è sicuramente uno dei dibattiti principali, anche perché si parla tanto di scavalcare. Grandissime foto che sono state fatte da attivisti giustamente contro le frontiere per la libertà di movimento da parte di tutte le persone, mostravano i paradossi giustamente che succedono a Ceuta e Melilla, in cui una serie di migranti cercano di scavalcare un'altissima rete e si trovano poi di fronte a un campo da golf, quindi una ricchezza europea abbastanza importante. Lo sbarco non è un elemento così, diciamo, strutturale a livello di narrativa, anche se comunque, diciamo, molte persone che sono riuscite poi a non venire rispedita al mittente lo hanno fatto anche in parte tramite dei piccoli sbarchi nella zona andalusa, proprio partendo dai territori più marocchini e più vicini al territorio spagnolo.
Benissimo, allora questo, diciamo, era un po' il punto del giorno che ti volevamo chiedere, diciamo, questa mattina in queste ore. Primariamente però noi abbiamo organizzato la nostra chiacchierata con te sui temi relativi al nuovo governo spagnolo, però per parlarne, come dire, da un'ottica più generale. Nel corso di questa settimana, insomma, tu hai cercato di fornire su diversi media, diciamo così, una lettura di quello che è il nuovo governo socialista, anche smontando una serie di entusiasmi forse eccessivi che sono arrivati, entusiasmi e aspettative. In primis analizzando ancora la figura di un ministro dell'interno, perché il nuovo ministro dell'interno spagnolo, grande Marlaska, insomma non sarà Salvini, ma certo è una figura che è abbastanza preoccupante. Ecco, ci vuoi spiegare un po' qual è la tua lettura di quanto è avvenuto e sta accadendo in questi giorni nei pressi della Moncloa?
Beh, diciamo, quello che io ho cercato di fare è stato semplicemente dare delle informazioni un pochettino più approfondite rispetto alla lettura superficiale che inizialmente è stata fatta di un governo rosso del cambio socialista, quindi di una sinistra fuori dall'Europa che ha vita e che riesce ad entrare nella stanza dei bottoni. Era una critica, perché leggendo quello che si vedeva in Italia, essenzialmente sembrava che fosse un grande cambio, si fosse tornati a una Spagna a pre-Zapatero o di quel fantastico film Viva Zapatero, che riusciva a risolvere tutte le questioni.
Ancora lo ricordiamo.
Quindi era un elemento che secondo me è rimasto, anche perché è stata in parte, o almeno per la mia opinione, una dei motivi di una grossa migrazione italiana giustamente attorno al 2010, che in realtà non è così reale come in realtà è stata raccontata. Grande Marlaska, come ministro degli interni, è probabilmente una delle figure più oscure del governo di Sanchez attualmente. Stiamo parlando di un giudice dell'Audienza Nazionale. L'Audienza Nazionale, l'abbiamo già detto molte volte, però essenzialmente è l'erede del Tribunale di Ordine Pubblico franchista, che si è occupato principalmente di processare i militanti di ETA, e grazie anche alla, diciamo, dottrina Garzón, sviluppata giustamente all'inizio degli anni 2000, Garzón era un altro giudice dell'Audienza Nazionale, non solo diciamo le persone che erano dentro l'organizzazione di ETA, che avevano compiuto atti delittivi, terroristi così classificati, ma anche tutto all'intorno, con la grande frase, la grande dottrina che diceva che tutto è ETA, quindi un gruppo di solidarietà delle persone imprigionate con l'accusa di terrorismo ancora in processo erano quindi ETA anche loro, giornali che si occupavano di parlare in lingua basca con la stessa ideologia marxista di sinistra, indipendentista marziale, erano anche loro ETA e quant'altro. Grande Marlaska entra dentro questa dottrina, diventa il giudice che tratta una serie di casi legati giustamente al terrorismo di ETA, e diciamo si fa famoso soprattutto a livello internazionale, perché dei 9 casi che sono stati giudicati dal Tribunale Europeo dei Diritti Umani per vulnerazione dei diritti umani, quindi per l'applicazione della tortura nello Stato spagnolo, 6 casi erano stati da lui istruiti e controllati. Quindi nel momento in cui viene presa una persona accusata di terrorismo nello Stato spagnolo, passa un periodo di incomunicabilità totale, e in questo periodo la Guardia Civile ha sviluppato in più casi una serie di torture. Secondo il riferimento dell'Istituto contro la tortura dello Stato spagnolo, buona parte dei casi di tortura nello Stato spagnolo avvengono in periodo post-franchista, quindi in periodo democratico. E tra questi 9 casi giudicati poi dal Tribunale dei diritti umani europeo, 6 sono stati trattati da lui. Non solo, lo stesso giudice Marlaska è stato un giudice che ha colpito anche una serie di attivisti come gli Indignados del mitico movimento 15M, che avevano fatto qui a Barcellona un'azione che era così chiamata Encerclem al Parlamento, quindi circondiamo il Parlamento, un'azione simbolica massiva in cui si cercava di impedire l'accesso da parte dell'appena eletto governo di centrodestra, di Convergenza Union, per approvare una serie di tagli sociali. Fu lui che decise di giudicarli. Quindi non stiamo parlando assolutamente di un giudice a favore dei movimenti o con un curriculum totalmente impeccabile, tutt'altro. E oltretutto, in una serie di interviste fatte alla televisione basca, lui ha negato assolutamente che ci fossero mai state torture, quando in realtà poi era stato giudicato da un tribunale come responsabile per aver nascosto queste torture fatte a dei giovani baschi.
Senti, tu e anche Aina Teio, che abbiamo sentito la settimana scorsa, insomma, ci avete raccontato un po' come funziona il meccanismo di fiducia e sfiducia ai governi nello Stato spagnolo. E sostanzialmente, come per far cadere un governo, abbiamo visto con Rajoy, bisogna organizzare sostanzialmente un voto di sfiducia costruttiva, cioè sfiduciare il governo in carica proponendo però un altro governo. Ora, il governo di Pedro Sanchez sappiamo essere molto fragile, perché ha pochissimi, diciamo, voti sopra la maggioranza assoluta, e soprattutto nasce da un'alleanza dei socialisti con Podemos, con gli autonomisti catalani, con quelli baschi, eccetera eccetera. Ecco, il fatto però che per farlo cadere dovrebbe servire un ulteriore atto di sfiducia costruttiva, che al momento non sembra, almeno questo è quello che parrebbe, poi dici tu se abbiamo ragione o meno, non sembrerebbe essere alle porte. Potrà in qualche modo far sì che il governo Sanchez andrà avanti ancora per diverso tempo, oppure gli elementi di debolezza alla fine verranno tutti fuori? Che opinione hai da questo punto di vista?
Allora, per me è una questione abbastanza importante sarà giustamente come verrà gestita e risolta la questione della legge finanziaria. Lo dico perché guardando i numeri, in realtà ci potrebbe essere l'opportunità di fare una nuova mozione di censura per candidare qualcun altro un'altra volta del centrodestra, soprattutto con lo spostamento dell'ago della bilancia abbastanza importante del PNV, il Partito Nazionalista Vasco, che era stato, diciamo, premiato da una legge finanziaria che gli dava il 30% in più di finanziamento pubblico per le proprie casse per decisione di Rajoy, e così approvare questa legge finanziaria, che avrà grossi problemi ad essere così un'altra volta ratificata nel Senato, giustamente perché nel Senato il Partito Popolare ha maggioranza assoluta, quindi cercherà di portare una serie di smene, di cambi per modificare questa legge. In funzione di come verrà gestita la questione, ci sarà forse o meno la possibilità. È forse più probabile però in realtà che con tutti i movimenti dentro il Partito Popolare, la serie di scandali e corruzione che ora stanno arrivando anche in giudicato, ieri giustamente l'informazione del fatto che il Partito Popolare Valenciano è stato condannato per finanziamento illecito nelle campagne del 2003-2007, sta probabilmente non dando una stabilità politica all'opposizione attuale per poter fare una proposta di cambio, quindi è più probabile il fatto che ci sia la volontà di andare ad elezioni e vedere un pochettino come cambieranno i sondaggi. Giustamente questa mossa di Sanchez è stata una mossa che ha riportato verso una dinamica di bipartidismo un pochettino più forte, più classico, riprendendo la centralità e rubandolo soprattutto a questi governi, a questi partiti del cambio, tra cui Ciudadanos, questo partito naranja, il partito arancione di rigenerazione dell'area neoliberale, fortemente nazionalista, che ora, secondo la notizia di oggi, ha visto un pochettino perdere alcuni possibili voti tramite alcuni sondaggi, che qui sono abbastanza quasi sempre cucinati e preparati un pochettino più per dare delle direttive di voto alla popolazione che per fare delle reali analisi sulla situazione e sui possibili scenari politici e istituzionali che potrebbero generarsi. Quindi è abbastanza più possibile uno scenario in cui si prosegua fino al 2020 per poi arrivare a delle nuove elezioni, anche perché diciamo sono stati pochi casi in cui il Partito Socialista ha vinto le elezioni. Quello di Zapatero è un classico, però la vittoria essenzialmente sono le vittorie socialiste sono fortemente legate agli errori del Partito Popolare. In quel caso era Aznar che aveva accusato ETA dell'attentato terrorista di Atocha, quando in realtà era di una matrice islamista radicale legata ad Al Qaeda. Quindi è molto più probabile che ci sia la volontà di cercare di tirare avanti il più possibile, vedere se si riesce a fare qualche piccolo cambio e costruire nel mentre una base un pochettino più solida, tanto per Podemos come per il Partito Socialista. Podemos che in realtà si trova in una situazione anche lui abbastanza curiosa, perché con questa recentralizzazione in una fase, diciamo, fortemente bipartitica e bipartidista tra PP e PSOE, anche lui perde centralità e perde capacità di manovra, se non su alcune possibili leggi che vedremo se riusciranno o cercheranno di farle, considerando le grossissime difficoltà a livello di voti nel Parlamento. Quindi per me la questione chiave sarà, come ho detto prima, la questione della legge finanziaria. In funzione di come andrà potremo vedere se ci sarà o no la volontà da parte di qualcuno di fare un cambio, se nel mentre il Partito Popolare riuscirà in qualche modo a ricostruirsi, a pulirsi un pochettino dall'immagine ormai fortemente screditata che ha, o se si arriverà più direttamente alle elezioni per poi vedere ancora come saranno i possibili risultati in funzione anche delle varie scelte del governo Sanchez attuale.
Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti era relativa alla Catalogna, al processo catalano e all'atteggiamento che il governo avrà o potrebbe avere nei confronti delle forze politiche catalane. E, ecco, ci dici giustamente che c'è questo scoglio della finanziaria, dal cui esito poi si vedrà se l'esperienza di governo proseguirà o meno. È troppo debole questa compagine governativa per immaginare diciamo qualsiasi tipo di politica anche blandamente riformista nei confronti di quanto avvenuto e sta avvenendo in Catalogna, oppure potrebbe Sanchez e il suo governo diciamo mettere tutto sul piatto e offrire qualcosa da questo punto di vista, magari ritornando alle sirene riformiste di Zapatero, che poi sappiamo purtroppo all'epoca diciamo non portarono a granché di pratico.
Dal mio punto di vista ed è più una sensazione, la questione catalana è una questione eccessivamente spinosa per poter essere affrontata con queste forze in campo, nel senso Sanchez non ha una serie di problemi che non sono solo legati alle alleanze che ha avuto per poter entrare a far parte del governo diventando il primo ministro, ma anche legato ai problemi interni che ha a livello di fratture dentro il Partito Socialista stesso, anche perché ricordiamoci che solo un paio di anni fa era stato praticamente defenestrato e poi è riuscito a risalire in sella un'altra volta ottenendo questo risultato, quindi sarà difficile che cercherà di toccare in qualche modo la questione catalana per cercare di risolverla tramite un referendum o tramite un'espressione democratica. È vero che nel congresso fatto nell'ultimo congresso in cui lui era il vincitore delle primarie e poi anche il segretario generale confermato nel congresso stesso, aveva fatto una serie di richiami alla plurinazionalità dello Stato spagnolo, però parlare di plurinazionalità in quel caso era più diciamo una dichiarazione della realtà attuale, nel fatto di analisi, dicendo che essenzialmente ci sono più nazioni e più identità dentro lo stesso territorio, non tanto una volontà politica di risolvere o di ristrutturare la struttura politica e territoriale dello Stato spagnolo, anche perché giustamente le grosse critiche venivano da Susana Díaz, la persona che diciamo è sua acerrima nemica interna al Partito Socialista, con un grande dominio del territorio andaluso. Quindi è più probabile che, siccome molto sulla questione catalana o anche basca, ci sarà la volontà di riconoscere il fatto che potrebbero essere delle nazioni, o almeno le potremmo così definire, ma non in grado di poter decidere quello che vogliono, perché comunque, secondo la stessa frase di Pedro Sanchez, secondo l'articolo 2 della Costituzione, la sovranità del territorio spagnolo risiede in tutto il popolo spagnolo, quindi è difficile che ci sia la possibilità di vedere un referendum accordato in cui si deciderà l'indipendenza o no della Catalogna.
E questo vale anche per la politica penitenziaria, nel senso, cioè, benché pochi se lo ricordino ormai, però ci sono persone che continuano a stare in carcere e molte altre in esilio. Ecco, da questo punto, neanche da questo punto di vista è possibile diciamo aspettarsi qualche cosa.
Io personalmente dubito fortemente, anche perché lo stesso Pedro Sanchez, prima di diventare primo ministro, già parlava di dover riformulare il delitto di ribellione perché si adattasse meglio alla situazione catalana. Quindi sembra che sulla questione diciamo giudiziaria e punitiva non c'è una reale volontà di cambiare un pochettino la rotta, anche perché il Partito Socialista Operaio Spagnolo PSOE resta comunque un partito monarchico, unionista e fortemente legato all'unità della Spagna, e quindi prende e raccoglie buona parte dell'eredità lasciata tramite tutta la dottrina della dispersione, prima applicata ai baschi e ora applicata anche ai catalani. Difficilmente ci saranno cambi a riguardo, anzi dubito fortemente, però considerando giustamente quanto è complessa la questione, la mia sensazione è che si cercherà di parlarne il meno possibile per evitare di cadere ancora prima di poter cercare di fare qualcosa, anche perché in una situazione così instabile come quella di Pedro Sanchez, qualunque cosa, qualunque passo falso potrebbe essere abbastanza grave per lui e per il governo in generale.
Benissimo, insomma, quindi ci sembra abbastanza chiara la situazione da questo punto di vista. Va bene, Victor, ti ringraziamo moltissimo, non ti fare il sangue troppo amaro sui social network e grazie come sempre, ci risentiamo alla prossima. Allora.
Ciao, alla prossima.
Un abbraccio,
ci proverò.
Vabbè, mi raccomando, sii forte, soprattutto con te stesso.
Certo.